diamo la parola allora al professor Giuseppe Acocella, che è titolare di etica sociale presso l'Università di Napoli Federico II, nonché membro del, diciamo così, Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, quindi insomma, così è una carica molto importante in questo momento, diciamo, in sede nazionale, che ci parlerà di democrazia e morale comune. 45 minuti se ce la facciamo.
Grazie Presidente. Ma innanzitutto io devo esprimere le ragioni della mia gratitudine a padre Umberto Muratore per l'invito, che naturalmente mi onora molto, perché i simposi rosminiani, per chi, soprattutto per chi come me, come dire, a Capograssi tra i suoi autori, anzi direi a Capograssi come ispiratore principale, naturalmente i simposi rosminiani sono un'occasione molto importante, quindi lo ringrazio. Ringrazio anche la sollecitazione venuta da Francesco Mercadante, che ho il rammarico di non aver incontrato in questa fase, e ovviamente sono grato anche perché questo mi ha consentito nel preparare questo testo, tra altri tipi di occupazione che mi hanno impegnato negli ultimi 2-3 anni, di ritornare a leggere appunto Capograssi alcune cose che mi premevano. Naturalmente sono un po' meno grato e per la collocazione postprandiale, che per quanto, come dire, attenuata dal riposo, però insomma è sempre una collocazione difficile, non solo per chi parla ma soprattutto per chi ascolta, e perché naturalmente ho dovuto un po' fare qualche taglio nel ragionamento che avevo costruito, ma il cui testo ho consegnato ovviamente alla segreteria dei simposi. Io su questo tema, diciamo, della democrazia e della morale comune, con riguardo appunto a questo tema di fondo della laicità, della coscienza laica, vorrei partire da un'osservazione che viene da uno dei grandi, come dire, pensatori della democrazia, e cioè da Tocqueville. Non solo quello che sto per dire, questo principio, questo presupposto della democrazia che mette in campo la questione del valore morale, è ripetuta nella democrazia in America, ma è rintracciabile anche nelle lettere che negli anni proprio di formazione del testo importante della democrazia in America, diciamo gli anni 30 dell'Ottocento, Tocqueville manifesta nelle lettere a amici come Louis de Kergolet o a Gustave de Beaumont, dove esamina con franchezza il valore ma anche i limiti della democrazia. C'è una bellissima lettera in cui dice: sbagliano sia quelli che credono alla democrazia senza limiti, a una democrazia come il regno delle rose e dei fiori che non ha difetti, sbagliano anche quelli che la vedono come la sentina di tutti i vizi. Bisogna che la democrazia venga in qualche modo esaminata criticamente e rinvigorita ogni giorno, e però dichiara senza riserve che il carattere della democrazia è quello di mostrare caratteri indubbi di superiorità morale verso ogni altra forma di governo. Questo distingue la democrazia. Spesso, non so se il collega Antiseri è d'accordo, spesso nelle discussioni con qualche nostro collega, come dire, poco incline a valutare il valore del cristianesimo nella storia moderna, viene spesso questo discorso: chi ha una fede radicata in qualcosa di fisso e di immutabile, come quella che dichiarano i credenti in Gesù morto e risorto, non può concorrere con spirito libero alla costruzione della democrazia, perché la democrazia in sé, come dire, la superiorità morale che gli viene dal elidere ogni riferimento obbligato. Bene, io da questa osservazione di Tocqueville sulla superiorità morale vorrei partire, perché l'esperienza del Novecento, che è un figlio, come dire, prediletto e al tempo stesso tragico della modernità, l'esperienza del Novecento in qualche modo è sembrata che desse ragione alla superiorità morale della democrazia. Ciò che non è democrazia ha costituito la tragedia del nostro tempo: i totalitarismi, l'olocausto, cioè tutto ciò che in qualche modo non accettando il cammino della democrazia, quel cammino inarrestabile nella storia di cui parla Tocqueville, è incorso in una tragica condizione che in nome dell'uomo, con la U maiuscola, mortificava l'uomo in carne e ossa. I totalitarismi di destra e di sinistra hanno in qualche modo costituito la tragedia del Novecento. E il problema non sembra, come dire, un incidente della modernità, perché proprio la modernità aveva posto il problema della potenziale amoralità, se non immoralità, costitutiva della politica e della legislazione. Stamattina abbiamo sentito Lettsi, Deus non daretur, ma basterebbe ricordare le pagine di Machiavelli sulla religione per ricordare come l'elemento costitutivo della politica e della legislazione moderna sia appunto l'elisione di ogni riferimento che non sia interno alla logica stessa delle forme giuridiche e politiche che appunto disciplinano la convivenza umana, fino alla riflessione poi, che non ripeterò per non far torto a nessuno, fatta da Max Weber nella riflessione del rapporto tra etica e politica e della relazione tra etica della convinzione e etica della responsabilità. Quindi, come dire, non da parte di chi intende a tutti i costi discutere del valore morale della democrazia, ma dalla parte, come dire, di chi dall'interno costruisce la democrazia e attraverso criteri laici si pone il problema dei metodi, dei mezzi con i quali accertare la verità della volontà generale. Uso l'espressione di Rousseau non a caso, perché Rousseau nel contratto sociale, con la determinatezza che gli è, come dire, in qualche modo connaturale, pone con brutalità la questione della natura, della praticabilità del sistema democratico. Nel contratto sociale Rousseau fa notare che la volontà di tutti non coincide con la volontà generale, perché questa contiene una qualità eminentemente etica che non necessariamente accompagna anche la decisione adottata all'unanimità. Sono note le pagine del contratto sociale. La decisione unanime, anzi, secondo Rousseau, potrebbe essere solo la somma degli interessi particolari. E qui già, come dire, si intravede un tema che sfiora quel tema della maggioranza che nella sua relazione splendida stamane il professor Ferrari ha posto. Questa ambiguità che Rousseau rivela, Constant dirà di lui che Rousseau col suo amore per la libertà però ha posto, come dire, una bomba, non dice così, ma insomma ha posto una bomba sotto la natura stessa della democrazia. Questa ambiguità pare irrisolta, perché rappresenta un dilemma che tiene continuamente in sospeso le sorti della democrazia contemporanea. Democrazia quantitativa o democrazia qualitativa? Ho espunto dal mio testo tutti i riferimenti alla religione, perché se è vero che bisogna dichiararsi prima per quello che si è, per evitare che mi si dicesse per l'ennesima volta che le cose dette sono dette in ragione di una appartenenza, in ragione di una decisione, allora ho eliminato ogni riferimento alla religione. Permettetemi solo una citazione: nella Centesimus Annus, come nella Evangelium Vitae, questo tema, questa questione irrisolta della democrazia, se la maggioranza, l'elemento quantitativo risolve o meno questioni poi di decisione, di deliberazione appunto delle procedure democratiche, è posta con molta fermezza, ma non voglio, diciamo, affatto entrare in questo tema. Insomma, qualunque carattere deliberativo intorno della politica, in specie nei regimi democratici, per quel tema della superiorità morale che la democrazia deve avere per avere i caratteri che le sono attribuiti, non può trascurare di argomentare intorno al bene. Questo è il problema, il dilemma della democrazia. Essa deve argomentare intorno al bene, altrimenti non risolve il dilemma rousseauviano. Anche quando dichiara di volersi limitare ad un percorso puramente procedurale che conduca ad una decisione condivisa quale che sia. Perché, si badi, questo tema che poi sfiora anche gli autori Apel come Habermas dell'etica comunicativa, perché il fatto che si partecipi al dialogo, che si partecipi al confronto, e questa sarebbe la natura della democrazia, riguarda l'eguaglianza dei partecipanti, non può essere l'eguaglianza delle ragioni, quali che siano, che i partecipanti portano alla discussione. L'eguaglianza che sta alla base della democrazia è il fatto che coloro che vi partecipano sono eguali. È un tema che oggi anche nella mattinata si è sentito quando si è parlato del fatto che la deliberazione può avvenire soltanto quando l'informazione sia libera e sia completa. Ma in realtà proprio questo elemento della superiorità morale fa sì che non si possano mettere sullo stesso piano tutte le ragioni e che alcune ragioni, come dire, siano incompatibili con la vita di una comunità democratica. Eppure il principio di maggioranza sembra l'unico strumento credibile per porre fine alla disputa, perché il dibattito sui valori nella politica potrebbe continuare all'infinito se non si ponesse questo criterio. Affidiamoci al principio di maggioranza. Ma già in Tocqueville il tema dell'inarrestabile sviluppo dell'eguaglianza, c'è nella lettera a Louis de Kergolet del 1935, Tocqueville dice: «Non riesco a credere che Dio abbia spinto ormai da molti secoli 200 o 300 milioni di uomini verso l'eguaglianza delle condizioni per farli ritrovare nel dispotismo di Tiberio e di Claudio». Sostituite a Tiberio e Claudio forme più, come dire, vicine a noi di oligarchia e di oppressione dei diritti umani, dei singoli, e avrete, come dire, questa preoccupazione espressa da Tocqueville perché non si metta da parte il tema della superiorità morale della democrazia. Ma insomma, questo inarrestabile sviluppo dell'eguaglianza rinvia che apertamente che si giunga alla possibilità che vengano portate sul terreno della politica tutte le posizioni, ma senza che questo significhi che tutte le posizioni siano apprezzabili in egual misura. Tant'è vero che nel capitolo 7 del libro 2 della Democrazia in America, Tocqueville dice: «È nell'essenza stessa dei governi democratici che il dominio della maggioranza sia assoluto, poiché fuori della maggioranza, nelle democrazie, non vi è nulla che possa resistere. Però, se solo la presunzione della superiore saggezza del numero, che rende il principio di maggioranza un impero morale, la democrazia, dico io, cova in sé il terribile rischio di giungere a quella che Tocqueville proprio chiama la tirannide della maggioranza». Lo stesso Tocqueville rispondeva che l'unico criterio per salvare la democrazia risiede nell'ancorare le decisioni della maggioranza ai fondamenti etici ispiratori delle decisioni, che legittimano la superiorità morale al di là del mero criterio numerico. Dice nel capitolo 7: «Quando dunque io rifiuto di obbedire a una legge ingiusta, non nego affatto alla maggioranza il diritto di comandare, soltanto mi appello non più alla sovranità del popolo, ma a quella del genere umano». E come voi capite, Tocqueville qui pone una questione di straordinaria importanza, che abbiamo sentito ripetere a proposito dell'ingerenza umanitaria nel diritto internazionale, che abbiamo sentito ripetere a proposito di Haider, quando Haider col voto popolare va al governo in Austria, si sente dire: ah, questa decisione non è legittima perché è un ritorno al nazismo, e dunque si mette in crisi il principio di maggioranza. E potrei andare avanti, non lo faccio, cerco di sviluppare questo, come dire, principio che sto ponendo, questo tema che pongo, come si capisce, sotto forma più di interrogativo. Insomma, il principio di maggioranza è un metodo ineludibile per assumere decisioni che si desiderano giuste nei regimi democratici. Cioè, io adotto il principio di maggioranza, ma perché parto dal presupposto, ho come scopo quello che venga scelto ciò che è giusto. Perciò mi affido alla maggioranza, ho fiducia nella maggioranza, ma non è il criterio ovviamente per riconoscere la sostanza del bene. Anche qui non posso, diciamo, approfondire il tema del rapporto tra bene e giusto. Ma appunto Rousseau ci aveva avvertito, attenti, che il bene per i singoli può essere il risultato della somma di tutti gli egoismi, e quindi in qualche modo si pongono altre questioni. La verità è che bisogna interrogarsi continuamente intorno al fondamento sostanziale delle decisioni. La modernità pareva, da Machiavelli a Grozio, abbiamo stamattina avuto anche un quadro molto preciso, avere liquidato questo dubbio, questo dilemma, affidandosi soltanto a un principio riconoscibile immediatamente. Insomma, il problema del fondamento sostanziale delle decisioni da prendere in democrazia ripropone la questione della compresenza di tutte le posizioni. Si può dire, insomma, che insieme all'onnipotenza della maggioranza, è stata evocata anche stamattina, possa proporsi, per questa, in virtù di questa accettazione di ogni e qualunque posizione esprima l'eguaglianza dei partecipanti, ripeto, l'eguaglianza dei partecipanti, non delle ragioni che presentano, può riproporre per certi versi estremi, stamattina nel dibattito se n'è sentita qualche eco, anche talvolta una dittatura delle minoranze. Del resto già Pareto ha fatto una critica delle oligarchie e di come il suffragio universale, insomma, presenti dei problemi che non dirò altro, anche in un quadro come quello tipico della modernità, in cui non c'è dubbio che bisogna fare i conti con la, come dire, caratteristica primogenita dell'individuo in quanto tale. Lo dico perché il tema poi rosminiano della persona è un contributo che cercherò, anche se soltanto en passant, di rileggere attraverso Capograssi. Il problema è che l'etica è comunicabile. È giusto che accada di riconoscere alla democrazia il confronto fra tutte le posizioni, perché l'etica è comunicabile. La questione è, bisogna chiedersi, se sia anche negoziabile. Cioè se esista una soglia entro la quale possano coesistere etiche differenti e se invece non vi sia una soglia oltre la quale queste etiche differenti entrano in contrasto e bisogna decidere. Mentre diritto e politica sono sempre negoziabili, ma come vedremo fra un po' Capograssi dice, per carità, la politica, lo Stato non esauriscono la vita morale, ma non ne possono prescindere. Faccio soltanto un caso che mi è venuto in mente stamane quando è stata citata Martha Nussbaum, secondo la quale questa negoziabilità delle etiche, diciamo così, dovrebbe arrivare al riconoscimento di tutte le posizioni che emergano dalle culture parziali, anche minoritarie, si faceva il caso dei testimoni di Geova e non ricordo quale altro, perché se vengono espressi da una cultura che in qualche modo, come tutte le altre, è legittimata a stare in campo, non si può capire quale sia il criterio, la soglia che taglia tra ciò che è legittimo e ciò che è illegittimo. Mi è venuto in mente, non lo dico provocatoriamente perché invece è un problema reale, quello che sta accadendo da alcuni anni in Australia con gli aborigeni. È nata alcuni anni fa, chi segue le cronache in questo ambito come faccio io lo sa bene, è nata qualche anno fa la questione della salvaguardia della minoranza degli aborigeni australiana, questione che a paladini in tutto il mondo, perché gli aborigeni australiani erano ridotti. Sulla spinta di questa necessità di rispetto per la salvaguardia degli aborigeni e delle loro culture, il governo australiano ha evitato di legiferare sulla pedofilia utilizzata quale elemento ordinario della vita delle comunità degli aborigeni. Due anni fa il Parlamento australiano è insorto e dietro alla denuncia, credo anche di Save the Children, di Amnesty International, ha fatto una legge nella quale punisce severamente la pedofilia all'interno della cultura aborigena australiana. Qui la domanda è a Martha Nussbaum: ma tutte le pratiche rituali e culturali sono legittime? Possono stare tutte in campo allo stesso modo? Perché se si stabilisce un principio che chi, come dire, rifiuta la salvaguardia della propria vita, testimoni di Geova che rifiutano le trasfusioni, perché dovrebbe avere più diritto di quello che appunto rivendica invece il diritto alla, non dico alla poligamia come dice Martin, ecco, la poligamia era l'altro caso, Martha Nussbaum, ma alla pedofilia? E perché fate una legge per evitare che i motociclisti corrano con i capelli al vento e impedite che si ammazzino imponendo loro il casco? Evidentemente c'è un principio, direbbe Elisabeth Riusler, direbbe c'è un'idea di diritto che è superiore a quella che gli uomini in quel momento possono rivendicare per ragioni di maggioranza o di mode. Il diritto ha un'idea di sé, non solo la morale, ma il diritto, un'idea di sé, per cui impongo la salvaguardia della vita a chi non è in grado di salvaguardarsela. Qui entreremo in tutto il campo del trattamento sanitario obbligatorio, che io non voglio invece affrontare. Insomma, quando diritto e politica arrivano al cuore della decisione, al margine dove devono scegliere la natura da attribuire alla deliberazione prescelta, si rischia di registrare un vuoto incolmabile per chi voglia distinguere la democrazia dagli altri regimi se si lascia irrisolta la questione della natura morale della decisione politica. Lasciare fuori la morale dalla democrazia, dalla questione della deliberazione democratica, significa annullare quella superiorità morale che Tocqueville rivendicava come proprio della democrazia verso gli altri regimi. In questo spazio la fragilità del principio di maggioranza si rivela tragica. La questione etica, lo dico proprio en passant, è facilmente risolta. Io sono stato lettore giovanile di Costant, ho scritto anche un saggio sulla... E Costant ha delle pagine bellissime nei confronti della Rivoluzione francese. La questione etica è stata facilmente risolta da giacobini e reazionari, cioè dai nemici della democrazia. La volontà della maggioranza non conta alcunché a meno che non confermi la volontà che esprime chi detiene il monopolio della ragione, che ingloba in sé ogni possibile opzione morale. Se però è pericoloso affermare che soltanto una minoranza illuminata possa tracciare il percorso della politica, per dar ragione a Lorizio, anche io mi iscrivo tra quelli che, come lui, io non faccio l'obiezione di coscienza, vado a votare, però ho gli stessi dubbi, che una minoranza illuminata possa tracciare il percorso della politica a nome e per conto di tutti, è altrettanto contraddittorio però ritenere che tutte le minoranze siano portatrici di una concezione del bene. Sono portatrici di una posizione, non necessariamente di una concezione del bene. Bisogna saper distinguere tra posizione e concezione del bene, che devono per forza trovare accoglimento nell'ordinamento politico, quali che siano i contenuti etici che essi esprimono. La soglia c'è. Il tema dei diritti umani, che come anche è stato detto stamattina, man mano vanno precisandosi, man mano vanno delineandosi. Prima si faceva solo l'elenco, sembrava di poter affermare qualunque diritto umano, poi si vede che entrano in contraddizione e bisogna allora essere un po' più vigili. I diritti umani hanno avuto un incontrastato successo sin quando si è ritenuto che fossero elencabili all'infinito, sommabili fra di loro in modo indolore, perché non creavano contrapposizioni. Quando la loro applicazione ha cominciato a confliggere con alcune culture chiuse, si pensi agli ambiti sensibili dei diritti delle donne e dei bambini in alcune culture chiuse, per i quali molti proclamano invece rispetto ad ogni costo, non preoccupati invece che questo entri in contraddizione con l'affermazione dei diritti fondamentali, riguardo alle quali in astratto viene affermato questo principio, significa, negando i diritti per alcuni, finire per compromettere la democrazia, la sua capacità di deliberazione dei principi e dei diritti per tutti. Qui sono in gioco caratteri essenziali della democrazia, se essi possano coesistere col principio di rispetto di qualunque posizione, di qualunque cultura, che al proprio interno risultino praticare comportamenti incompatibili con le affermazioni della dignità della persona, che sono essenziali alla democrazia. E qui una piccola riflessione sui movimenti collettivi. I movimenti collettivi, e in primis i partiti che hanno un ruolo nelle grandi democrazie, devono costituire un ponte tra la volontà dell'individuo, che è elemento fondamentale della modernità, la volontà dell'individuo, e la volontà collettivamente formulata e conseguita. Perché ovviamente non stabilire un punto di equilibrio tra la volontà individuale e una volontà che collettivamente possa essere formata, il tema della volontà generale declinato in altro modo, ovviamente deve essere individuato. La volontà generale può essere delineata congiungendo le volontà individuali in organismi sociali, così da conciliare pluralità e comunità. È scoperto e manifesto che io, come dire, sono molto affezionato a quella dottrina di matrice cattolica, penso di poterlo dire, sulle forze intermedie, sulle forze sociali, sui corpi intermedi. Oggi non va più di moda caro collega Antipa, però io sono convinto che quello è l'elemento che nella modernità riesce a mettere in equilibrio e a congiungere volontà individuale, quindi rispetto del principio individuale, e volontà collettivamente organizzata, quindi anche i sindacati, i movimenti e così via. Può quindi la rappresentanza politica essere misurata su un principio che intende la maggioranza garantita solo dalle quantità scaturite da percorsi procedurali? Io ho vinto alle elezioni e faccio quello che mi pare e piace. Basta conoscere il sindaco di un paese per sapere che questo ormai è il sentimento che viene fuori. O non deve piuttosto essere assicurato dal contenuto della democrazia, dalla sostanza etica che fa della volontà generale cosa diversa dalla somma delle volontà particolari. E vorrei chiudere questa prima parte per fare solo una riflessione su Capograssi, con una riflessione sui partiti. In tempo di dibattito sui partiti, come dire, che faticosamente riescono a mostrare un proprio progetto di società comune. Qui ci sono dei sociologi di vaglio, non voglio invadere il loro campo, ma quella bella distinzione che io ricordo andava qualche anno fa tra i grandi partiti, i partiti specchio, grandi partiti che rappresentavano grandi visioni della società, fossero poi coacervo di tante cose, e i partiti invece in qualche modo leggeri, quelli che si propongono all'elettorato e gli dicono, facendo movenze carine, come mi vuoi? Quali sono i tuoi desideri? Io ti asseconderò. Beh, insomma, i partiti che hanno un progetto hanno anche una visione di questo equilibrio tra interessi individuali. Per cui il riconoscimento della tutela dei bisogni particolari deve sublimarsi in un'azione sociale capace di individuare l'interesse comune. Qui vorrei, se mi permettete, citare questo filosofo morto nel 1956, quindi, che è Giuseppe Capograssi, che però è caro, credo, a tanti di noi. Io, tra l'altro, appunto, ho un ricordo splendido del mio incontro con questo autore, perché io, cattolico, mi sono presentato a un maestro laicissimo, chiedendogli di fare una cosa che mi interessasse. E lui, allievo di Capograssi, mi ha indicato il pensiero di Capograssi, e io, come dire, ho cominciato a coltivarlo con questo equilibrio assoluto di una lettura che mi veniva proposta laicamente, che mi consentiva ancor più di apprezzare invece tutte le, come dire, sfaccettature del pensiero di Capograssi. Capograssi conferma questo problema di questo bisogno di superare il blocco dell'individualità nell'esperienza comune. Vede questo nodo che la modernità ha frapposto al bene e la presenza dell'individuo che non può essere superata, ma pone la questione dell'esperienza comune. Infatti l'esperienza comune è uno dei passaggi, come dire, fondamentali, uno dei luoghi del pensiero di Capograssi, e dice, parlando della modernità, la nuova metafisica è di una semplicità inaudita, si riduce a un'intuizione ancora incerta e tale che per esporla occorre adoperare termini ancora incerti. E l'intuizione è che l'individuo per sé, nel suo nudo e limitato essere individuale, non vale. Non vale. Deve appoggiarsi a qualche cosa, confondersi con qualche cosa, perdersi con qualche cosa. Un mito, una nazione, un partito. È una metafisica della perdizione che paradossalmente interpreta in termini temporali la vecchia proposizione evangelica, contraddittoria ma profonda intuizione che fa quasi tornare a mente la contraddittoria e profonda dialettica di Pascal, tutta concentrata sull'individuo, lo annulla e lo esalta, lo coglie nella nullità del suo pure esistere individuale e lo esalta nella possibilità che presenta di superare se stesso. Qui viene il tema per cui vivere in comunità è necessario, non posso chiudermi nella dimensione individuale, ma per superare me stesso devo sapere che lo Stato, ultima posizione giuridica dell'azione, non dirò nulla di questa importante, come dico, configurazione dello Stato come ultima posizione giuridica dell'azione, non può esaurire la vita morale, ma non ne può neppure prescindere. L'individualità, secondo Capograssi, è dunque inseparabile dalla legge, nella quale ritrova le ragioni profonde del suo esistere, perché la legge non è quella che qualcuno vuole, è quella che corrisponde a questa necessità di vita comune, di esperienza comune. Perché? Perché la legge le consente di superare le angustie dell'egoismo, del volere tutto preso nelle sue utilità, qui c'è molto Vico, cosicché Capograssi, nelle riflessioni sull'autorità e la sua crisi, giunge a dichiarare: il pensiero moderno contiene dunque in sé una svalutazione della vita, poiché l'individualità concreta con la quale la vita è vissuta diventa una tappa del cammino dello spirito, quasi si può dire una illusione della vita vera dello spirito, perché è destinata ad essere sommersa. Tutta la vita si svaluta perché tutta la vita si fonda sulla individualità, non sa conoscere l'altro, non conosce nessun'altra dimensione che sia al di fuori di se stesso. E dunque la necessità è quella di giungere alla riconoscibilità della morale comune, da porre a fondamento dell'ordine sociale e giuridico, e dunque indispensabile per rendere possibile la convivenza delle comunità. Insomma, la vita degli esseri umani è un'autofondazione operata nel tempo storico, è un'autofondazione operata nel tempo storico, e la ricerca della normatività che è in essa è ricerca della responsabilità etica, e la socialità è il riconoscimento dell'attività creatrice e responsabile dell'individuo. Io tralascio la parte che chi ha poi voglia e sia sopravvissuto al fastidio per questa mia relazione potrà trovare negli atti, che ho capito saranno, vedrà come questo tema capograssiano c'è tutto nel dibattito modernissimo dell'etica sociale della filosofia politica. Il tema della riconoscibilità di una morale, dalle proibizioni di Michael Walzer alle posizioni di Michael Sandel sul problema della storicità, per così dire, del filtro attraverso cui si riconoscono i grandi valori, il dibattito sul riconoscimento tra Habermas e Charles Taylor, alcune tesi di John Rawls, io le risparmio, però il tema è essenziale ed è posto da Capograssi. Recentemente il dibattito tra i giuristi, io ho molte frequentazioni con Paolo Grossi che pone quella questione così importante per cui la sovranità degli stati, declinando, ha corrisposto ad una formazione e una produzione del diritto, lo dico a un giurista eccelso, illustre come Balduzzi, ha corrisposto ad una produzione del diritto, come dire, pattizia, cioè che nasce dagli interessi che si confrontano. La mia domanda, sempre inesauribile, a Paolo Grossi è: ma come si evita l'arbitrio del più forte? Perché la questione era posta già da Hobbes, che, come dire, il confronto pattizio che c'è nello stato di natura va risolto con un Leviatano che dice: no, un momento, stabiliamo una regola, se no la regola è quello che c'ha la clava più grande. In questa prospettiva rimane irrisolto il problema del contrasto dell'azione morale nei confronti dell'arbitrio. Piovani, allievo di Capograssi, che mi ha insegnato tante cose, autore di un bellissimo libro su Rosmini, La teodicea sociale di Rosmini, Piovani diceva sempre che il diritto, l'azione morale e poi quella giuridica, la legge etica, dice Capograssi, che comprende ambedue, diceva Piovani, è una lotta continua per strappare territori all'arbitrio, non per fare il comodo di gruppi, per fare il comodo di singoli che vogliono questo e vogliono quello e fanno la rivendicazione di minoranza, no. Sono i territori strappati all'arbitrio. Beh, se viene meno l'ultima posizione giuridica dell'azione, cioè l'autorità che in nome di tutti realizza l'azione, chi mi salverà dall'arbitrio del più forte, del più violento, che addirittura non sarà solo dichiarato violento, ma sacralizzerà nelle forme della legge la sua supremazia? C'è una bella pagina di Capograssi in cui Capograssi, come dire, fa capire che il tema del peccato originale gli era presente costantemente, della debolezza umana, e dice: non mi fa paura la presenza del male nella storia, quella ci sarà sempre. Gesù ci ha detto: i poveri saranno sempre con voi, quindi qualunque utopia sociale si scontra con questa realtà. Quello che mi fa paura è il giorno nel quale il male viene chiamato bene, e quindi il più forte, come dire, non ha nessuna autorità. Il tema dell'autorità è un tema straordinario di Capograssi che non voglio affrontare. Insomma, la dimensione comune, mi avvio alla fine, dell'esperienza comporta che essa non si restringa all'esperienza individuale, ma prenda in considerazione l'azione che crea il mondo umano e dunque risulta inseparabile da ciò che accomuna piuttosto che da ciò che separa. Cosicché l'esistenza stessa viene oggettivandosi nell'etos in cui comunitariamente si incarna come realizzazione dell'umano. È la storia. E quella storia, e qui Capograssi si rivolge sia a Vico che a Rosmini, spesso, come dire, a questi due riferimenti, è quella storia che man mano rivela ai miei occhi intorpiditi nonostante la rivelazione e li fa giungere alla scoperta del vero. Ma è solo la fatica della storia, il cadere e il risorgere, il Polifemo vichiano che poi diventa uomo, che scopre le istituzioni umane, è solo quello che poi capirà alla fine quali sono i valori anche della politica. E insomma, l'individuo è nel mondo sociale in costante relazione, questa non è una citazione da Capograssi, ma una mia riflessione, con la vita delle istituzioni. Esse, le istituzioni, non celano o mortificano l'individuo. Ecco il tema della democrazia e della sua superiorità morale. Perché sono da queste intese capograssianamente come organismi etici collettivi che concorrono alla realizzazione dell'esperienza comune, la quale sola rende l'azione umana capace di sottrarsi all'egoismo, dunque al male, che rinchiude l'azione nella sua utilità e l'individuo nella sua singolarità egoistica. Le istituzioni che realizzano nel mondo storico la resistenza all'arbitrio, il quale costantemente tenta l'azione umana, allo scopo di salvaguardare l'individualità e il suo ruolo nel mondo sociale, sono però destinate a essere superate proprio quando il fine per il quale sono storicamente apparse, la realizzazione della persona, rosminianamente intesa. Capograssi non solo dice il diritto è la persona, confermando il tema, fa un passo ancora più in là sulla scia di Rosmini, dice che il diritto anche deve essere la persona, è la persona, perché altrimenti l'arbitrio vincerà. Unica difesa dal male che aggredisce l'individuo e ne impedisce la realizzazione nel mondo storico, alterando il senso dell'azione, sono rosminianamente il diritto e le istituzioni del mondo storico. Prodotte quando? Dall'azione umana, quando essa si sottrae al male e all'utilità. Nel diritto dopo la catastrofe, libro del 1950, fortemente segnato dalla consuetudine con Rosmini, chi lo legge capisce bene come anche quando non sia citato c'è sotto Rosmini, Capograssi, caratterizzando il personalismo nella distinzione nei riguardi delle concezioni tanto collettivistica quanto individualistica, scrive: libertà, persona, diritto coincidono. Libertà e diritto acquistano un proprio, connaturale e inalienabile contenuto. E tutta l'esperienza giuridica si raccoglie nella vita della persona e si espande nello spiegarsi concreto delle sue libere attività e di tutte le creazioni dirette a soddisfare le sue esigenze naturali e personali. Ristrette e astratte concezioni, da una parte individualistiche, dall'altra parte collettivistiche del diritto, sono superate nell'assoluta concretezza della persona come principio che dà sostanza e valore a tutta l'esperienza e alle sue forme complete. Insomma, la gente è più dell'azione. Ma di fronte a tutto questo, voglio concludere tralasciando anche un'altra riflessione che però porterebbe troppo a lungo il tema, vorrei fare soltanto una chiusura in questo senso. C'è nella filosofia politica di Rosmini, quel bellissimo volume sulla filosofia politica, quando Rosmini in qualche modo sottolinea del fatto che non bisogna credere che tutto si possa concludere nell'orizzonte umano. E cioè che tra tutte le cose che popolano la storia c'è qualcosa che non si arresta all'orizzonte della storia, ma che va là, al di là di questo orizzonte. Io non riesco a trovare più sintetica e nitida conclusione al difficile riscontro della composizione tra ricerche delle fonti etiche della convivenza democratica e laica, responsabilità dell'umano, di quella pagina alla quale Capograssi, nel capitolo conclusivo del suo libro sulla vita etica, Introduzione alla vita etica, e l'ultimo capitolo si chiama Suicidio e preghiera, consegnava la sua meditazione profonda, che intende la salvezza dell'azione nel mondo umano senza alcun ricorso ad altri. Et si deus non daretur. Non posso strumentalizzare né il Vangelo né il creatore per i miei fini di composizione dei dilemmi umani. Non c'è ricorso nel salvare l'azione del mondo umano che è responsabilità solo dell'essere umano, che non sia la storia stessa degli uomini, solo che questo non conclude, ma lascia aperta all'individuo e al suo solitario orizzonte la prospettiva della vita nuova. La vicenda umana si compie tutta nella storia. Se Capograssi è consapevole che per i moderni la legge della vita è veramente la croce, il tema dell'agonia che si è svolto da parte di qualcuno negli ultimi giorni, ma tutto il destino della vita finisce veramente con la croce. Non c'è resurrezione, croce e tomba, e la tomba non si riapre. Evacuata est crux Christi. Questo immaginario Cristo crocifisso che scopre sulla croce che si è ingannato e muore, vero eroe della disperazione umana, è l'immagine dell'ovvio e quotidiano destino di quegli individui che noi siamo. Nelle parole di Capograssi, riferita all'angoscia dei moderni, si avverte chiara la voce che riconosce che l'agonia del Cristo, quel tema pascaliano che è anche stato ripreso, continua nella sofferenza umana fino alla fine dei tempi, quando discoverto il vero, inconclusa, inappagata, l'azione umana veramente finisce e solo Dio può continuarla e Cristo la continua.